E c'è un momento nella vita in cui ci accorgiamo che sbagliare non è un errore, è un passaggio, è la prova che ci stiamo muovendo, che stiamo cercando, che stiamo tentando di capire chi siamo. In un mondo che ci vuole perfetti, il diritto a sbagliare diventa un gesto rivoluzionario e a noi di Lunedì Notte questo genere di rivoluzione piace tanto. Quindi questa serata è dedicata a tutti noi, è dedicata a noi che inciampiamo, che ricominciamo, che abbiamo capito che la strada non è mai dritta, ma è sempre vera e che si può sbagliare, ma soprattutto bisogna imparare a dire ho sbagliato. Vediamo se vi accendo un ricordo.
Ralph, tu non attaccherai questi poster nella baracca perché non andrai nei Marines. Su, riporta tutto a casa, d'accordo?
Ma Fonzie, che stai dicendo? È tutto pronto, hai detto che facevo una cosa giusta.
Sta a sentire, lo so bene quello che ti ho detto di fare, ma quando te l'ho detto mi sono...
Come?
Ralph, io mi sono...
Eh?
Avevo le idee un po' confuse.
Ma che vuol dire un po' confuse?
Ecco, vuol dire non giuste.
Non riesco a capirti. Ti sei sbagliato, vuol dire?
Ti sei sbagliato?
Così, Ralph, io volevo dire quello che tu hai appena detto.
Ce la fai, Fonzi?
Sbagliato. Fonzi si è sbagliato.
Ralph, ascolta.
Ce la fai?
C'è sempre una prima volta nella vita, in ogni caso, eh?
E non ce l'ha fatta, non è per niente riuscito a dire ho sbagliato. Ve lo ricordate? Era Happy Days, siamo tornati indietro di qualche anno con questo estratto dove Fonzie non riusciva assolutamente a dire ho sbagliato. Perché sbagliare può essere importante, sbagliare può essere anche un luogo, soprattutto in famiglia, dove si può imparare ad essere amati. E noi ne parliamo questa sera con Fosca Garattini. Fosca Garattini è counselor alla Tela Bianca. Io direi di iniziare proprio da lì. Magari Fosca, buonasera, benvenuta a Lunedì Notte.
Buonasera Carla, grazie.
Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Allora, possiamo però, Fosca, partire dalla tela bianca?
Certo, sì, questa tela è una tela proprio pronta ad essere dipinta, no?
Mm-hmm.
Con questi colori di nuove consapevolezze, di nuovi, diciamo un po' dei propri percorsi, un percorso di crescita personale che può portare appunto alla luce i talenti, delle potenzialità. E quindi partendo proprio da una tela bianca si ha la possibilità attraverso questo percorso di ritrovare, no, una luce, una fiducia e dei colori proprio per dipingere magari un quadro che nemmeno si aspettava di poter realizzare.
Quindi l'errore potrebbe essere uno di questi colori, Fosca?
Assolutamente, proprio perché dall'errore nasce la nuova consapevolezza, nasce un insegnamento, quindi l'errore è un percorso, anche questo è un percorso di vita, poi sta a noi capire cosa farne, no? di questo errore.
Certo, per restare in particolare su quello che noi abbiamo, questo sottotitolo che abbiamo voluto dare a questa prima ora insieme, Fosca, sbagliare in famiglia, perché in famiglia forse è dove si compiono i primi errori della vita, no? Già come figli.
Beh sì, è proprio già come figli, esattamente come dici, la famiglia è proprio il primo laboratorio dell'imperfezione,
mm-hmm.
proprio perché in fondo è uno spazio, vuole essere anche uno spazio sicuro dove poter sperimentare, no? Anche questo errore, dove non deve condizionare anche, diciamo, la relazione, i sentimenti, ecco, diciamo è uno spazio dove l'errore fa proprio parte del percorso di crescita. Quindi sì, innanzitutto, come dicevi, viene alla luce proprio anche poi quello che è stato il nostro percorso, perché prima di essere genitori giustamente siamo stati anche dei figli,
mm-hmm.
e quindi è un po' un percorso anche ciclico che a volte si ripete, certi errori tornano magari perché non ci sono ancora delle cose da dover apprendere. Però sì, la famiglia è indubbiamente uno dei primi spazi dove si sperimenta l'errore.
Perché è vero che lì impariamo o non impariamo che sbagliare è permesso. Potrebbe esserci anche
esatto.
questo aspetto del non imparare che sbagliare è permesso.
Esatto, sì, questo torna molto quindi alla luce ciò che è stato magari il proprio percorso personale. E darsi, diciamo, innanzitutto il permesso proprio come genitori di poter fare degli errori è un passo veramente importante, perché è vero che fa male sbagliare come genitore, perché
è vero,
tocca molte corde, no? Fa veramente male sbagliare come genitore.
È vero, ma
perché
anche
tocca appunto.
Perché comunque nessun genitore arriva addestrato, non esiste una scuola, arriviamo lì pur essendo già stati figli, ma arriviamo lì un po' inconsapevoli, insomma, di quello che ci succederà.
Esatto, infatti mi ricordo quando sono diventata mamma, qualcuno mi aveva appunto detto questa frase dicendomi i bambini arrivano al mondo ma senza le istruzioni d'uso, ecco, no? Dove andare a consultare in caso di bisogno, come fare, e quindi si sperimenta il ruolo del genitore e pian piano prende forma nella crescita, no? Del bambino e con la nostra propria crescita, e quindi l'importanza sì di tentare, perché io parto comunque dal presupposto di pensare che facciamo tutto con la consapevolezza che stiamo facendo del nostro meglio,
certo.
Quindi quello che stiamo facendo come genitori è stiamo dando il meglio che possiamo, no? ai nostri figli, ma questo non vuol dire tutelarli dai nostri errori, perché siamo umani, al di là di tutti siamo degli individui, quindi degli individui con la propria umanità, con i propri limiti e quindi anche con le nostre paure, quindi anche magari di non essere abbastanza, di dover essere performanti e magari anche certe, come si diceva all'inizio, appunto la riattivazione delle nostre storie di bambini, di ciò che è stato dei bambini, magari che di alcuni errori magari non abbiamo ancora tratto l'insegnamento totale, quindi abbiamo bisogno ancora di metterci in gioco, ecco. Però l'importante è trovare e non aver paura anche di commettere l'errore. Adesso chiaramente io non parlo di cose di tragedie, però
non cose gravissime, nella quotidianità, esatto, stiamo parlando Fosca, nella vita di tutti i giorni, dove si fanno spesso degli errori un po' comuni, come non so, penso alla sovraprotezione, abbiamo tendenza a volerli proteggere da tutto, da tutti, anche questo potrebbe essere un errore.
Sì. Sì, queste sono un po' le paure che vengono poi inculcate dalla società odierna, quindi dal tanto sapere, del tanto paura di non essere abbastanza, di non esserci sempre, di non lasciarli anche sperimentare in fondo, no, i bambini,
sì.
Perché loro stessi imparano dai propri errori, quindi è chiaro che li si vuole proteggere, ma è giusto anche che sperimentino proprio per diventare anche degli individui responsabili, no? E questo fa parte proprio da varie cose. Uno dei punti importanti è sicuro è anche molto l'ascolto, no? Quindi mettersi in ascolto del bisogno del bambino, no? Quindi anche magari avere a volte il nostro errore potrebbe essere queste reazioni impulsive, quindi non prendersi il tempo di ascoltare qual è la necessità espressa magari dai bambini o in famiglia, ma ci sono delle reazioni impulsive dovute a più motivi che possono scatenarle, e anche delle aspettative, quindi, no, di perfezione, di performance, diciamo così, che oggigiorno ovunque trovi consigli per tutto, no? Devi fare così, devi fare in quest'altro modo, e se non sei allineato con questa, magari con questi consigli, penso magari anche ai social, no? Anche
certo.
Quanto possano essere impegnativi, no? Sentirti veramente a volte in sovraccarico di performance, di dover fare, di dover essere allineata.
Cioè ci sono le aspettative come genitori che poi riversi nelle aspettative come figli, ma di fatto comunque sbagliare davanti ai propri figli è semplicemente essere imperfetti, essere vulnerabili, come dicevi tu, l'imperfezione in famiglia ci può stare, no?
Assolutamente, è l'importanza anche di verbalizzarla, no? Questa imperfezione,
parlarsi,
saper dire anche, esatto, il parlarsi, saper dire anche in famiglia, ai bambini, ho sbagliato, mi sono sbagliata, ti chiedo scusa, mi dispiace. Quindi far capire che ci sono, no? Come Fonzi ha fatto un po' fatica, ho sbagliato. Ma quanto è importante poterlo dire, ho sbagliato. Questo permette al bambino di avere anche l'esempio di poter sperimentare l'errore,
lui
di poterne poi parlare.
E poter venire e dirti ho sbagliato, quindi però per i figli può essere difficile, magari commettono un errore. Adesso abbiamo detto non stiamo parlando di cose tragiche o drammatiche, stiamo parlando di quotidianità, di errori di tutti i giorni, magari anche solo disobbedire o dire la cosa sbagliata al momento sbagliato, il figlio che risponde male, forse però vuole dire qualcos'altro, ci sta comunque comunicando qualche cosa.
Assolutamente, sì, c'è una comunicazione che continua anche nell'errore, ma soprattutto poi per il bambino l'errore può creare comunque anche una paura, la paura magari di deludere, no? Di non corrispondere magari all'aspettativa. Che
non mi vorranno più bene.
Esatto, magari sì, ci si chiede, oddio, mi spero non sarò ancora amato, mi vogliono ancora bene, quindi mette un po' in discussione il legame, no? Il suo ruolo in questo legame, la sua identità, ecco, diciamola così, magari in una parola un po' più profonda, però certo si mette in discussione dicendosi ma mamma mi vorrà ancora bene se le dico che ho fatto questo, no? Ecco, quindi essere rassicurato, essere ascoltato, quindi l'ascolto, il verbalizzare e la comunicazione
sempre,
è fondamentale.
Sì. Non lo diremo mai abbastanza, credo Fosca, non lo diremo mai abbastanza, devo dirci le cose, perché a volte l'errore può essere anche solo un passo verso l'autonomia, no? Verso la definizione di un sé che i bambini cercano, sì, di fatto.
Assolutamente, assolutamente, loro imparano anche attraverso questo tipo di esperienza, no? Proprio a svilupparla, e la responsabilità è fondamentale poi per il proprio percorso di vita, quindi ben venga l'errore e ben venga anche l'accoglienza dell'errore proprio come strumento di
crescita
e non di giudizio
e di miglioramento. Adesso però vorrei entrare anche in un'altra parte della famiglia, quella che racconta un po' della coppia anche, che può essere una coppia con o senza figli,
Allora, l'errore nella coppia, bella domanda. Ce ne sono effettivamente, se ne presentano comunque anche spesso di errori nella coppia. E trovo che uno dei punti cardine sono le aspettative implicite. Quindi quando non le verbalizzo, quando io mi aspetto che l'altro sappia quello che io vorrei che facesse. Mm-hmm. E quindi ci sono anche dei bisogni, no? Non espressi, che non esprimo, e quindi non vengono esaudite queste mie aspettative, possono creare veramente dei malumori, e a volte invece basterebbe proprio anche qui parlarsi, prendersi il tempo del dialogo, del discorso, del comunicare, proprio per creare delle occasioni, no? E di conoscenza reciproca, anche di crescita,
certo.
Perché anche come coppia, anche di lunga data, un continuo viaggio poi come individuo, ma poi anche come coppia, quindi si continua questo viaggio insieme. E la verbalizzare indubbiamente aiuta a creare magari ed evitare soprattutto degli inutili disguidi.
Mm-hmm. Ma comunque l'errore non è un fallimento anche nella coppia?
Assolutamente no, assolutamente no. L'errore è proprio la possibilità di crescere, la possibilità di trovare anche degli altri punti di vista, no? Capire anche attraverso gli occhi dell'altra persona che ci sta accanto delle realtà che magari non si erano prese in considerazione. Mm-hmm. Quindi l'errore ci sta, ognuno, come dicevo all'inizio, siamo degli individui, siamo delle persone singole,
sì.
Quindi continuiamo a imparare anche dai nostri errori, sia singoli che di coppia, però ecco, l'importante è trovare appunto un modo e una capacità di ritrovarsi, no? di tornare a comunicare, di riconoscere anche qui l'importanza anche di chiedere scusa quando c'è un errore, non perché adulti questo non possa più accadere, Quindi l'importanza anche qua di riparare, ecco, quello che magari si è un po' incrinato e proprio per ricreare anche e ricostruire una fiducia.
Certo, perché ormai è così che funziona Fosca, poi che si sia una coppia o che si sia un gruppo di amici, ma che si sia una famiglia, insomma, la vita insieme nella quotidianità è una negoziazione continua. Un po' dai tu, un po' do io, un po' mi tiro indietro io, un po' ti tiri indietro tu. Adesso detta molto
Esatto,
basicamente.
sì. È una danza. Io trovo che
Che bello.
sia metaforicamente vederla come una danza.
Mi
Quindi
piace.
trovare insieme il giusto ritmo, trovare insieme proprio questo modo di così, di sentire la musica proprio della quotidianità, della vita, ma danzarla insieme. A volte ci sono dei ritmi, a volte degli altri.
Poi
Però a
se
livello
schiacci un piede chiedi
metaforico, secondo
scusa.
me,
Se schiacci un piede mentre
appunto.
balli, chiedi scusa, dici scusa, mi dispiace, ma posso fare meglio. Adesso mi concentro.
Esatto, quindi è una metafora proprio della danza e del ballo, secondo me,
Sì.
rende la relazione di coppia.
Perché sbagliare sbaglieremo tutti, abbiamo sbagliato tutti, sbagliamo, quindi continuamente. La cosa più importante è che poi si ripari all'errore che abbiamo commesso, quindi cercare la riparazione, come dici tu, anche attraverso sempre e comunque il parlarsi, sempre e comunque la comunicazione. Tra l'altro, Ore ci scrive allo 076-321-1113 nel suo linguaggio. Ore comunica molto con gli emoji, ma nel suo linguaggio ci manda un sorriso. Oltre al saluto ci manda anche un sorriso, quindi immagino che sia d'accordo che deve essere importante, quindi che non dobbiamo aver paura di sbagliare. Questo non significa che dobbiamo commettere errori tutti i santi giorni e poi tanto chiedo scusa, la metto via così. No,
Certo,
non
no,
dobbiamo neanche
assolutamente, ecco, no,
banalizzare.
no, non è la spugna sulla lavagna, ecco, diciamo la
No.
parola, mi scuso, ho fatto un errore, assolutamente, però magari ci rende più consapevoli del fatto, mentre stiamo facendo questo errore, magari siamo già un pochino più attenti su quello che può suscitare questo errore, no? Delle ferite che può
Eh
causare,
certo.
non solo agli altri, anche a noi stessi, ma ecco, magari rendersi conto e stare in ascolto anche di questo, del proprio sentire. Mentre faccio una determinata azione, anche questo è molto importante.
Eh sì, questo è importante, ascoltarsi anche proprio. Io prima di salutarti e ringraziarti tantissimo, Fosca, per essere entrata a far parte dei rivoluzionari di lunedì notte, sai, quelli che si fermano a parlare e ad ascoltare, vorrei leggerti una cosa che ho letto, a me è sembrata molto bella, sentire cosa ne pensi. In famiglia sbagliamo quasi sempre prima per goffaggine e poi per paura, ma è proprio lì che possiamo imparare la cosa più difficile, che l'amore, quello vero, non è una ricompensa per chi non sbaglia, ma una casa dove tornare anche quando si è sbagliato tutto.
Che meraviglia, è vero, sono proprio parole che risuonano molto, è proprio vero. Quindi la casa, un luogo di protezione, un luogo di accoglienza dove sentirsi amati.
E io mi sono segnata la prima cosa che hai detto, che mi piace tantissimo. La famiglia è il primo laboratorio dell'imperfezione. Quindi dobbiamo essere serenamente imperfetti.
Assolutamente, sì, assolutamente.
Allora, io ti ringrazio di cuore, Fosca, per essere stati con noi a lunedì notte e ti mando un abbraccio.
Io vi ringrazio dell'invito, è stato un piacere, un abbraccio a voi, grazie.
Grazie. Se abbiamo detto in apertura di serata che la famiglia è il primo laboratorio dell'imperfezione, la scuola quindi potrebbe o dovrebbe essere il laboratorio dell'errore. E noi ne parliamo proprio con un docente, un insegnante alla Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona, Francesco Pervanger. Buonasera Francesco, buonasera Pervi, benvenuto a lunedì notte.
Buonasera Carlina, buonasera ai radioascoltatori e radioascoltatrici.
Allora, Pervi, innanzitutto, tu hai mai sbagliato a scuola? Hai azzeccato sempre tutte le classi, tutti gli esami?
Io intendi quando ero studente,
Sì,
quindi, no?
sì.
Come no, ma certo, il mio percorso scolastico è stato contraddistinto da una miriade di errori. Tra l'altro, Carlina, da errori e da sbagli, perché magari sarebbe interessante anche distinguere questo, no? Perché tu dici la scuola è sicuramente dopo la famiglia, uno dei luoghi dove l'errore è lecito, dove c'è il diritto di fare un errore, ma c'è una differenza tra sbaglio e errore.
Dai.
Io penso che nella scuola probabilmente è più sugli sbagli che bisogna porre l'accento, perché lo sbaglio è un evento soggettivo che deriva da una scarsa applicazione, di una cattiva applicazione di una regola che è stata già appresa. Ed è chiaro che poi se più sbagli ci sono, vuol dire che la regola non è stata imparata correttamente. L'errore invece è più un fatto oggettivo che viene dalla non conoscenza e dall'ignoranza.
Okay.
E quindi, ecco, chiaramente anche questo è qualcosa che rientra nell'educazione e che evidentemente è da correggere, però ecco, è interessante comunque perché molto spesso i due termini si vengono considerati come la stessa cosa, ma in realtà ecco,
c'è una piccola differenza
che contraddistingue maggiormente forse il nostro lavoro di insegnanti, no? Che l'ideale è poi non vedere troppi sbagli da parte dei nostri allievi e neanche troppi errori
certo.
Ecco, voilà, scusa questa piccola premessa.
Sei un professore, puoi. È giusto che tu lo faccia, ci mancherebbe. Però senti, Peter McWilliams ha detto che gli errori, ovviamente, ci mostrano quello che ha bisogno di essere migliorato. Cioè, senza errori come sapremmo su cosa dobbiamo lavorare? E quindi qui entra anche la scuola.
Eh sì, assolutamente, nel senso che ma non solo la scuola, di principio tutta la crescita, anche la conoscenza scientifica si basa sull'errore. Proprio
sì.
Oggi, casualmente, mi sono un po' documentato, ma ho ripreso un autore che avevo studiato già all'università, che è Karl Popper. Karl Popper è un filosofo che, appunto, lui diceva che non è che bisogna imparare le nuove teorie, ma bisogna cercare di non imparare quelle sbagliate, e quindi è soltanto dagli errori che poi si può progredire.
Certo.
E quindi è un tema molto 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 complesso quello dell'errore, ma partiamo dal principio che non c'è vita senza errore.
Esatto, questo lo dicevamo anche con Fosca, quindi in famiglia vale in famiglia come vale a scuola, però a volte a scuola abbiamo proprio questo timore, il timore della valutazione, l'ansia da prestazione, paura del giudizio, e questo ci può condizionare poi alla fine nei nostri risultati.
Sì, no, questo è un tema che soprattutto, ecco, cioè poi noi siamo adulti, però se è osservato nelle fasce più giovani, negli adolescenti, ma anche preadolescenti, purtroppo a volte sì, è una cosa anche un po' soggettiva, deriva anche un po' da quelle che sono le esperienze probabilmente innate dei giovani o della giovane o del giovane, però l'ansia e la paura del giudizio sono, ahimè, delle cose su cui bisogna lavorare. E a volte penso che anche noi insegnanti forse non siamo sufficientemente preparati su questo aspetto, perché penso che è un fenomeno che si è sviluppato in particolar modo negli ultimi anni, negli ultimi decenni. È vero che anche noi forse avevamo ai tempi questa ansia, ma l'ansia era più, non so, tu che sei stata anche tu, una studentessa,
certo.
Era un'ansia che derivava forse dalla cattiva preparazione, quindi dal essere consapevoli che magari si può cadere in errore proprio perché si arriva alla verifica, scusa la parola, ignoranti, cioè non avendo...
Sì, non
studiato,
sapendo,
ecco,
esatto.
Non sapendo, ecco, e voilà. Diciamo che forse anche oggi può accadere lo stesso fenomeno, però ecco, penso che questa ansia, questa paura sia effettivamente un po' troppo presente, e vabbè, poi sta a noi e con i nostri... Io tra l'altro, ecco, io sono un insegnante,
sì.
Ci tengo anche a dire che per esempio nella nostra scuola negli ultimi anni sono stati sempre di più proposti, sviluppati, messi a disposizione degli studenti anche dei servizi come la mediazione, proprio per venire incontro agli studenti che che vivono questa.
Che vivono male questa, è certo.
E di paura. Io cerco nei limiti del possibile, con un po' di buon umore, di, anche a volte alleggerendo magari l'esito di, di una verifica, nel senso non appesantendo, cioè in fin dei conti si tratta solo di una verifica, se l'allievo ha preso una brutta nota, ecco, non è che poi è la fine del mondo, insomma.
No, è questo Pervi, secondo me, che è importante far capire, cioè non abbiamo fallito tutto, ma anche bocciare, ripetere un anno, non significa che poi non ce la faremo mai più.
Assolutamente no, assolutamente no. Però vedi, noi siamo adulti, lo capiamo,
certo.
è più difficile per un giovane che poi tra l'altro vive questa ansia per variati motivi che possono derivare da fattori esterni, può derivare dalla classe, la competizione all'interno della classe, a volte è vero che si è confrontati magari a una scuola, perché adesso stiamo parlando di scuola in generale, però è vero che ci sono i tre livelli, no?
Certo.
C'è la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, poi ci sono le scuole medie e la scuola dove insegno io, la scuola medie superiori, e probabilmente anche questa paura e questa ansia viene vissuta in modi un po' diversi.
Cosa succederebbe se togliessimo la paura del voto? Cioè se togliessimo addirittura i voti o le note?
Se togliessimo i voti, allora ci sono stati dei dibattiti su questa cosa. E, certo, si toglierebbe probabilmente questa ansia, questa paura del giudizio da parte del docente, però ecco, poi realmente comunque ai giovani bisogna dare qualcosa da fare, sarebbero comunque confrontati con delle produzioni anche scritte e magari anche con la risoluzione di esercitazioni eccetera, e comunque in quel contesto, in quel lavoro, in quell'ambiente probabilmente verrebbe a crearsi comunque ancora dell'ansia, anche senza un voto, perché il confronto eccetera, quindi io penso che è un po' come dire, ma scusa, cioè, fare la patente dell'auto fa venire l'ansia, fare la patente dell'avvocato è un lavoro, fare ricevere il titolo di chirurgo è
Questo
punto, diamolo a tutti, nel senso,
non
io questo mio punto di vista, penso che il voto sia importante, è un indicatore,
esatto.
È un indicatore per un processo, non deve essere visto come qualcosa, appunto, un generatore di ansia. Noi parliamo degli errori, però in realtà a volte i voti sono anche belli, quindi bisogna guardare anche la medaglia.
Ma infatti,
l'altra parte della medaglia.
Infatti, adesso
non stiamo parlando. L'errore non è una cosa così negativa, perché errore, tra l'altro, viene dal latino, errare, erro, e vagabondare. Quindi, in realtà, io
sto cercando la mia strada,
che non so neanche dov'è, che bello, ti aiuto io a ritrovarla questa.
Bello, giusto.
Solo che questo è un discorso che vale un po' tra i filosofi, i cantautori e meno forse tra i pedagogisti.
Esatto, tu sei un cantautore, qua viene fuori, quindi viene fuori questa cosa. Però va detto anche comunque, Pervi, che la scuola moderna è già migliorata in questa direzione, no?
Sì, no, assolutamente. I corsi di formazione di pedagogia, nel senso, forniscono degli elementi, li forniscono, poi sta il singolo e poi cercare di applicarli anche con il buon senso, cercare di affrontare queste situazioni, no? Perché siamo obiettivi, anche per gli insegnanti probabilmente l'aspetto più importante, più oneroso anche dal punto di vista emotivo è proprio quello della valutazione. Quindi anche per l'insegnante non è sempre semplice valutare, anche essere confrontato a una brutta nota non è evidente, non è facile comunicare una nota che no, non è facile, ma con le dovute precauzioni e con le dovute spiegazioni poi l'allievo deve essere in grado di comprendere e per evitare di sbagliare nuovamente, oppure per studiare maggiormente e quindi per non cadere in errore.
Esatto, ma questo significa comunque, quando noi adesso diciamo il diritto di sbagliare in classe, significa che si può essere corretti, perché quello che voi fate è correggere senza essere giudicati, però il giudizio è un'altra cosa, è quello che fa male.
No, il giudizio è proprio, ecco, tu prima parli di questa pedagogia positiva dell'errore,
sì.
In questa tendenza della pedagogia dell'errore proprio evita il giudizio, cioè il giudizio è qualcosa di deleterio.
Anche se poi si chiama giudizio quello che portiamo a casa, i primi anni.
Sì, hai ragione, si chiama giudizio.
Sì.
Hai ragione, no, intendevo il giudizio nel senso di...
Certo.
Ecco.
Quello proprio giudicante. Che
negativo.
Certo.
Evidentemente.
Ma per tornare a te invece, Pervi, tu ricordi magari, non so, un insegnante che ti ha permesso di sbagliare o quell'insegnante che magari ti ha fatto dire da grande voglio essere anch'io come lui, perché proprio non ti sentivi giudicato, ti sentivi capito, accolto?
Ma allora, sì, ho avuto tanti bravi insegnanti, però ci tengo a menzionare una mia professoressa di matematica, la professoressa Donati, che poi è stata una delle prime donne a diventare direttrice anche di un liceo, il liceo di Locarno, che era un carattere molto determinato, un cuore enorme, e ricordo che appunto si dedicava quando non capivamo qualcosa, magari a un certo punto magari, ma come? Non è possibile! Però poi si chinava, faceva vedere bene, spiegava bene il logaritmo, come funziona, eccetera. Le derivate di qua di là, un bellissimo ricordo, è stata proprio una professoressa che porto sempre nel cuore, perché ecco, lei sapeva proprio farti crescere dagli errori, ecco.
Farti crescere dagli errori, quindi questo credo che sia forse la parte più importante, no? L'aspetto da ritenere, quindi come valorizzare un errore, non punirlo ma usarlo.
Usarlo una o due volte, perché se continua a riutilizzarmi.
Sì, questo non vale, non vale, l'abbiamo detto. Sì, errare è umano, perseverare è diabolico, si dice, no? C'è questo a dire, quindi non va bene, ma lo dice anche il nostro pubblico. Cioè, dagli errori dovremmo imparare, e imparare non è continuare a commetterli, o dagli sbagli, insomma, non è continuare a commetterli, ma è cambiare le cose.
Eppure. No? Adesso, cambiando registro, eppure la storia insegna tutti gli errori del passato. Se già questo è un modello, un esempio da prendere, no? Come spunto anche per le...
Per questo sembra che non impariamo mai, vero?
Non impariamo, no. Non
siamo in un periodo storico, Pervi, dove sembra che non abbiamo imparato mai dal nostro passato, come dici tu. Quindi sì, non è facile. Eppure si continuano a commettere degli errori che hanno delle dimensioni che vanno proprio al di là della nostra conoscenza, direi, e delle nostre... Però è vero, tu sei uno che sa sbagliare, si sa scusare e impara dai propri errori?
Io penso di soffrire tantissimo quotidianamente perché ho l'impressione di fare mille errori, tantissimi, troppi errori. E poi alla fine poi, ecco, ti rendi conto che relativizzi, però sì, so, faccio errori, mi scuso, anche perché io dico l'errore è il motore della vita, senza errori starei fermo,
saremmo
tutti fermi, in tutti gli ambiti, in tutti gli ambiti.
Sì, è proprio vero, non dobbiamo usarla come scusa, anche
sul lavoro, ecco, io ho avuto un mio direttore scolastico che dice sempre se nel senso chi non lavora non fa errori, e quindi chi non studia non sbaglia, non fa errori.
E certo.
E quindi è alla base di tutto l'errore.
Lo diceva lo stesso Albert Einstein, no? Ma anche John Powell dice l'unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla. Se abbiamo imparato qualcosa, automaticamente non è più un errore. Se invece non impariamo niente, ribadisco, nel periodo storico in cui stiamo vivendo, a quanto pare lì ci sono questi errori veri dai quali non abbiamo imparato nulla e continuano a essere commessi. E comunque ci ha appena scritto Maria, che dice la professoressa Donati, un mito, tutti imparano sempre, chi non fa niente non rischia niente, non esistono errori, in quel senso, giustamente Maria, quindi anche Maria ha i tuoi stessi ricordi della professoressa Donati.
Saluto Maria allora, chissà se l'avrà avuta al liceo di Lugano 1.
Nel frattempo ti ringrazio di cuore per essere stato con noi a lunedì notte e grazie davvero per tutto il tempo prezioso che ci hai concesso per questa mezz'oretta in tua compagnia, Pervi. Intanto ti mandiamo un abbraccio.
Ti ringrazio tantissimo, buona serata a te e a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
Ci ci facciamo aiutare da un biblista professionista e teologo che torna a trovarci a lunedì notte. Un po', se posso dirlo, un rivoluzionario come noi, Ernesto Borghi. Bentornato.
Grazie, un saluto cordialissimo a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
E allora parliamo, Ernesto, di questo errore come condizione umana. Noi l'abbiamo introdotta con la classica frase che tutti conosciamo: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Quindi un errore che non è una condanna definitiva.
Guardi, credo che sia molto importante, proprio a partire dalla frase che lei ha introdotto, dire anzitutto da dove questa frase viene tratta. È un brano del Vangelo secondo Giovanni, di attestazione complessa, nel senso che studiosi lo attribuiscono a questa versione evangelica, altri ad altri contesti, ma quello che è interessante è vedere il quadro generale in cui questo brano è pensato. E appunto all'inizio di questo capitolo ottavo, e leggo poche righe di una traduzione che insieme ad altri 25 colleghi abbiamo curato e pubblicato alcuni anni fa in questo progetto internazionale Leggere i Vangeli per la vita di tutti, un progetto internazionale di cui io sono stato il capofila. Ecco, in quel testo, il testo parte da questo interrogativo: maestro, questa donna è stata colta sul fatto in adulterio. Si tratta degli scribi e dei farisei che conducono questa donna a Gesù mentre Gesù stava predicando nel Tempio. Mosè nella Torah ci comandò di lapidare donne come questa. Tu dunque che cosa ne dici? Dicevano questo mettendolo alla prova per poter accusare lui. Ma Gesù, chinatosi in giù, scriveva col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: chi di voi non ha mai fallito nella sua vita, scagli per primo una pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, continuava a scrivere per terra. Ma quelli, dopo aver udito ciò, se ne andavano uno per uno, cominciando dai più anziani, e rimasero soltanto Gesù e la donna che era al centro. Alzatosi allora, Gesù le disse: donna, dove sono coloro che ti accusano? Nessuno ti ha condannato? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neppure io ti condanno, va e d'ora in poi non fallire più. Mi scuso per questa relativamente lunga lettura, ma credevo che fosse importante contestualizzare e calare il discorso. Questa è una fonte, una fonte molto antica, una fonte che è lontana da noi qualche millennio, praticamente, ma che ci dice qualche cosa di fondamentale tra le tante cose che abbiamo avuto il piacere questa sera di ascoltare a tanti livelli, in tanti ambiti. Se mi permette, proprio alla luce di quello che il collega docente della Scuola di Commercio di Bellinzona diceva, io penso a tutte le occasioni in cui ai nostri figli, ai nostri nipoti oggi, nella scuola vengono chieste prestazioni particolarmente intense, ma talvolta non si riesce a trasmettere loro la passione sufficiente per continuare da soli un percorso che sarà fatto certamente anche di inadeguatezze, di sbagli, ma che anzitutto deve essere un percorso di passione per la cultura, passione per l'umanità. E questo, quale che sia la materia, evidentemente, di riferimento. Ecco, proprio in questo spirito credo che questo dato sia assolutamente fondamentale. Fondamentale perché nessun essere umano è immune da errori, a meno che abbia un delirio di onnipotenza. E d'altra parte lei citava direttamente o indirettamente il nostro tempo, così complesso, così incerto per tanti versi. Dobbiamo riconoscere che alcune persone con grandi responsabilità anche a livello planetario sembrano partire dal presupposto di non fare mai errori e di pensare che gli errori e gli sbagli siano sempre degli altri.
E certo.
Ecco, allora, senza entrare assolutamente nell'ambito strettamente politico, ma questo è un dato che ovviamente abbiamo fatto un esempio macro, qualche esempio macro, ma è del tutto evidente che la questione può essere proprio di ciascuno di noi.
Perché l'errore comunque, per tornare a noi invece, è una parte costitutiva dell'essere umano. Ci costituisce in qualche modo, no?
Sì, e come giustamente diceva sia il collega docente sia qualche altro intervento anche degli
ascoltatori,
solo chi non fa nulla non sbaglia. Cioè, questo dobbiamo dirlo, è una banalità detta così, ma è un dato assolutamente fondamentale.
Però qui facciamo un passaggio in più, qui arriviamo alla compassione quasi, forse, Ernesto?
Sì, perché alla consapevolezza che nell'umanità di ciascuno di noi c'è questo registro del mettersi qualche volta il più possibile nei panni degli altri, e nello stesso tempo, e qui sono i questo testi biblici che ne parlano ripetutamente, ma non solo i testi biblici, avere un atteggiamento per il quale si cerca di avere, se mi permette l'espressione molto concreta, nella valutazione degli altri una misura molto più ampia di quanto mediamente noi penseremmo giusto fare, proprio per certo. questo atteggiamento di apertura di cuore, di grandezza di cuore,
sì.
che è una dote, mi sembra, essenziale per ciascuno di noi.
E certo, perché alla fine è proprio questa scena che riviviamo con questa donna accusata, però alla fine nessuno in quella piazza era senza errore, ma nessuno sulla terra, come diceva giustamente lei, è senza errore. Però è anche un'occasione quindi per apprendere la compassione e metterla anche in pratica, quindi per rivelare un po' anche l'umanità poi di tutte queste persone che lasciano cadere queste pietre che perdonano. Guardi, di fatto.
Ma esatto, no, in ogni caso forse non perdoneranno, ma non si sentono in diritto, a cominciare dai più anziani, e questo è un riferimento che non deve sfuggire, a cominciare dai più anziani si sentono in diritto di assumere atteggiamenti che credevano di poter assumere molto liberamente. D'altra parte, se mi permette un passaggio dall'antichità alla nostra contemporaneità,
sì.
in questi anni in cui ho avuto modo di entrare una volta ogni 15 giorni per 4 anni praticamente in un carcere italiano,
sì.
in termini di formazione biblica richiesta da parte dei detenuti, mi sono confrontato spesso col fatto che chi è dietro le sbarre è molto probabilmente è dietro le sbarre in tante occasioni per delle responsabilità,
certo.
Degli errori,
certo.
diciamoli così, di maggiore o minore gravità, dai più drammatici ai più lievi, ma che in tante occasioni è stato in quella condizione perché il vissuto da cui è partito è stato un vissuto talvolta veramente drammatico,
certo.
talvolta anche molto più che drammatico. E quindi di fronte a questa situazione è chiaro che occorre dare la possibilità a chi ha fatto degli errori di avere un'altra chance, di avere un'altra opportunità per ricostruirsi l'esistenza. E siccome invece purtroppo in tante occasioni capita di sentire discorsi obiettivamente di dubbissima umanità, discorsi che sembrerebbero molto più vicini all'idea di dire una volta che sono rinchiusi in carcere possiamo gettare via la chiave perché tanto sono dentro,
sono
e
lì.
Devono essere puniti. E io sto facendo un discorso molto banale se vuole, ma
sì, però
purtroppo temo che sia troppo diffuso ancora. E invece, se pensiamo a tutte le occasioni in cui noi abbiamo fatto degli errori, lo dico a me stesso anzitutto, e abbiamo avuto la fortuna di avere qualcuno che ci ha dato un'altra possibilità, nelle relazioni con gli altri, nei rapporti con persone con le quali avevamo avuto occasioni di difficoltà, insomma, ebbene la nostra vita ha ripreso slancio e in tante occasioni davvero c'è stato un rinnovamento fondamentale.
E certo, ma
per tanti motivi.
In quel caso quindi l'errore diventa un'occasione per rivelare l'umanità che dovremmo rivelare, quindi che dovremmo anche avere. Forse oggi in quest'epoca, in questi momenti, scagliare la prima pietra potrebbe essere proprio concedere una seconda opportunità, quindi Ernesto.
No, io dico che evitare di scagliare una pietra, cioè pensare anzitutto a se stessi e ai propri errori, può essere la ragione, il modo fondamentale per cercare di vivere, per esempio, quanto quel testo evangelico ha detto. Cioè, in altre parole, il Gesù di Giovanni dice in questo testo non nego assolutamente che questa donna abbia commesso un errore, anzi, abbia commesso qualcosa di molto grave, si trattava dell'infrangere la fedeltà matrimoniale.
Sì.
Ma se qualcuno di voi pensa di essere essere solo giudicante e di non tener conto dei propri limiti e dei propri errori, allora è fuori strada,
certo.
è fuori ruolo.
È certo.
Quindi io credo che sia questo il dato, cioè tutte le volte in cui noi pensiamo a tante situazioni, dalle più ampie, alle più estese, alle più minute, in cui facciamo degli errori, e talvolta siamo estremamente duri. Io ricordo un'altra parabola evangelica, per esempio del capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo, in cui un grande debitore viene condonato di un debito stratosferico e dopo aver ricevuto questo condono prende per il collo un suo debitore che gli doveva una cifra incomparabilmente più ridotta. E lo condanna a restare e a dare in carcere in modo estremamente duro. Quindi che questo debitore stratosferico condonato non aveva capito niente. Secondo il testo, della logica di perdono e di condono in questione. Questo per dire come talvolta è molto semplice esprimere giudizi, prendere posizioni in modo molto duro nei confronti degli altri. È molto facile. È molto più difficile invece
guardarsi dentro.
Cercare di far... Esatto.
Guardarsi esatto. Dentro. E voi arrivate con i vostri messaggi, con le vostre giuste considerazioni. Pitu ci scrive: allora, chi non sbaglia è bravo, ma chi sbaglia è migliore. Cosa possiamo dire, Ernesto?
Questo mi pare per tanti aspetti eccessivo, nel senso sì. Che allora credo che sia importante ragionare sul principio che per tanti aspetti nessuno sbaglio debba essere ritenuto definitivo dal punto di vista dell'esclusione dall'umanità della persona che l'ha commesso. D'altra parte però è altrettanto vero che ci sono situazioni per le quali, pensiamo per esempio a tutti gli omicidi più efferati, penso alla criminalità organizzata, penso al terrorismo, penso ad altri contesti dove è del tutto evidente che occorre che cerca di stabilire chi è la vittima e chi
certo,
è il carnefice.
Certo.
Ecco, pensiamo a tanti contesti, pensiamo per esempio, è uno dei tanti esempi possibili, ai palestinesi che stanno subendo da decenni gli attacchi dei coloni israeliani nei contesti più vari, dalla Cisgiordania ad altri contesti. Ecco, possiamo fare anche tanti altri esempi evidentemente, ma è chiaro che occorre distinguere il campo. D'altra parte però, mi permetto di aggiungere, c'è una dimensione come dire, fondamentale. Lei parlava prima nella canzone che abbiamo ascoltato in altro contesto, di felici errori o comunque di errori. Ecco. Allora, laddove per esempio c'è un eccesso di apertura agli altri, un eccesso di generosità, che talvolta viene anche sfruttata malamente da alcuni che se ne approfittano, beh, questo è un eccesso che probabilmente è migliore del contrario. Cioè sbagliare in questo senso è certamente meglio che sbagliare per chiusura,
per chiusura
mentale, per chiusura di
va contestualizzata agli altri, va contestualizzata la cosa. Però noi ci stavamo chiedendo Ernesto, perché è così difficile perdonare se stessi? Beh, innanzitutto dobbiamo ammettere a noi stessi di aver sbagliato, questo è il primo passo.
Certamente, questo talvolta è molto difficile. Molto difficile perché, dobbiamo riconoscerlo, in tantissime occasioni siamo abbastanza convinti che in ultima analisi le persone che hanno veramente ragione siamo ancora noi. Quindi in un quadro di questo tipo io ho estremizzato e banalizzato, chiedo scusa al discorso, ma credo che lo possiamo vivere anche in questo modo. Beh, allora è chiaro che rendersi conto che l'altro non soltanto ha almeno lo stesso diritto che abbiamo noi nello sviluppare se stesso, la propria personalità e le proprie capacità, ma che nello stesso tempo, proprio dal tentativo di condividere, di collaborare e di interagire, possono uscire cose brillantissime. Siamo in un momento storico, credo che si sia vissuto anche in tante altre occasioni, in cui troppe sono le persone che credono di poter bastare a se stesse e che sono convinte che la collaborazione con gli altri non sia importante,
non sia
magari in nome di una logica un po' settaria, un po' chiusa, hanno questo tipo di atteggiamento. E invece ci rendiamo conto sempre di più, lo diciamo nel mondo della scuola, dell'università, del lavoro e di tanti altri ambiti, che condividere le proprie capacità, cioè fare in modo che ciascuno metta in campo il pezzetto di realizzazioni che può mettere in gioco, può davvero portare a andare molto lontano. Io lo vedo nell'esperienza di questi anni, di questi 30 anni di attività nella Svizzera italiana, in Ticino in particolare, per non parlare di tante altre occasioni al di fuori della Svizzera, in Italia e altrove. Vedo come tutte le volte in cui siamo riusciti a collaborare tra tante colleghe e colleghi, persone di varia competenza, in nome di una volontà di dialogo e di interazione, siamo andati molto più lontano
molto bene,
di come ciascuno di noi sarebbe andato se
da
ci
solo.
Fosse mosso da solo.
E certo.
Quindi, da una parte, tornando al discorso che lei faceva, anzitutto è importante riconoscere di aver sbagliato laddove si è sbagliato. E nello stesso tempo però cercare di fare qualche passo ulteriore, qualche passo avanti, anche perché lei penso l'avrebbe sperimentato anche nella sua vita. Io lo posso dire per mia esperienza diretta, talvolta ci sono delle sorprese, anche negative talvolta, ma anche molto positive, al di là del prevedibile. E questo è un dato importante per questa logica dell'essere in cammino. E mi permetto di aggiungere anche un ulteriore elemento, se posso. Allora, è vero che l'errore ci può rendere migliori, cioè noi da un errore possiamo uscire migliorati, nel senso che facciamo dei passi ulteriori. Però è altrettanto vero che per poter fare dei passi ulteriori, in tante occasioni abbiamo bisogno di qualcuno che una mano ce la può dare per aiutarci.
Sì.
D'altra parte, l'abbiamo ricordato anche in altre occasioni, c'è una splendida frase di Plutarco, un autore del secondo secolo dopo Cristo, il quale in uno dei suoi scritti diceva: se io volessi come amico una persona che dice sempre di sì quando io dico di sì e sempre di no quando io dico di no, non avrei bisogno di una persona, mi basterebbe uno specchio.
Esatto, non va bene, non c'è confronto, si cresce nel confronto.
Certo.
Ma quindi anche è importante ricordare e ricordarci che è possibile amare qualcuno anche nei suoi errori.
Che è possibile tentare di non credere che gli errori siano una ragione per non amarlo più, per interrompere i rapporti, per non avere più alcuna altra occasione. Perché è vero che poi queste cose io credo che noi le consideriamo positivamente, le perdoniamo, lo si diceva appunto, quanto più vogliamo bene alla persona che può aver commesso degli errori, e lo stesso discorso vale per gli altri nei nostri confronti, evidentemente.
Certo.
Quindi, per dire una cosa assolutamente scontata, se posso permettermi, ma che mi pare il fondamento, è sempre una questione di amore.
Certo. È anche vero che dobbiamo perdonarci dei nostri errori, amarci attraverso i nostri errori, quello che diceva, che ha detto spesso il pubblico questa sera con i loro messaggi, però non possiamo commettere nuovamente gli stessi errori. Un errore va riparato, questo è anche una cosa importante, ma non andrebbe commesso ulteriormente, non deve diventare una scusa poi.
No, certo, sono d'accordo. D'altra parte, nell'esperienza di tante persone, forse capita anche a noi, talvolta capita di ritornare sugli stessi errori. E questo è un aspetto certamente negativo, da cui è opportuno cercare di guardarsi con tutte le forze, cercare di essere aiutati a stare alla larga da queste reiterazioni, ripetizioni, ritorni, certamente, nella consapevolezza appunto che ci vuole un salto di qualità. Se vuole, possiamo utilizzare un'espressione che è sportiva, un colpo di rete dal punto di vista che ci aiuti a andare oltre. E questo credo che sia molto importante. Sia molto importante che non ci sia la persuasione o l'impressione comunque di potercela comunque fare senza pagare conti.
No, i conti si pagano.
Nello stesso tempo, però, è altrettanto vero che ci sono situazioni dove ci sono conti non particolarmente gravi che vengono fatti pesare come se fossero delle zavorre eterne.
È vero, anche lì, giusto peso, giusta misura.
Sì. Mi permetto di dirlo. E questo è umanamente inaccettabile.
Sì, e questo diventa un errore nell'errore, è un altro sbaglio. Esatto. Comunque d'altronde lo stesso Confucio diceva che un uomo che ha commesso un errore e non lo ha riparato, ha commesso un altro errore. Quindi dobbiamo riparare.
Vero, certamente.
Questo che poi ce lo faccia fare la società, che ce lo faccia fare la comunità o che lo facciamo noi, però vanno riparati.
Dopodiché nel momento in cui questa riparazione c'è stata, però occorre non continuare a far pesare a chi ha fatto quell'errore, l'errore stesso che aveva commesso, come se fosse una specie di, lo dicevo prima, di zavorra eterna.
Sì.
E questo lo dico per esempio nel campo del carcere,
sì,
nel campo di altre situazioni, dove davvero ci sono tante situazioni dove chi esce dopo un periodo di detenzione non ha occasioni o possibilità di avere qualcuno che l'aiuta a reinserirsi nella società. Questo è un discorso trasversale, mondiale,
in realtà
ha i suoi limiti, le sue lacune, le sue difficoltà, ma noi lo vediamo in tante occasioni, insomma. E questo credo che sia un dato che invece va assolutamente considerato per tutta una serie di ragioni, per credo tutte le persone che questa sera sono state in ascolto possono certamente comprendere.
Ma penso proprio di sì. Penso proprio di sì, Ernesto. E io quindi mi ritrovo a ringraziarla e non ho di sicuro commesso un errore a disturbarla. Ho fatto molto bene a coinvolgerla questa sera.
Grazie a lei per la sua cortesia. Un saluto davvero cordialissimo a tutte le persone che hanno avuto con l'interesse e la pazienza di ascoltarci fino adesso e andranno oltre. Grazie ancora.
Grazie mille, Ernesto. Buonanotte, grazie per essere stato con noi. Buonanotte.
Grazie.